Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Protetto da draghi o spiriti maligni, gravato da maledizioni, rivelato da sogni e visioni, il tesoro è materia magica per eccellenza e fra le più affascinanti. Se cercassimo una ricetta alchemica per crearne uno, avremmo bisogno di alcuni ingredienti fondamentali. Il primo è il valore, quello scintillio che accende il desiderio. Secondo è il segreto, la consapevolezza che esso esiste senza sapere dove. E il terzo è il tempo, al quale è sopravvissuto e che l'ha reso libero da ogni possesso. Attende chi saprà meritarselo, ma non è più di nessuno.
Allegra Iafrate ha letto per noi le prime righe del suo ultimo libro, Cercar tesori. Tra Medioevo ed età moderna. Il mondo è colmo di tesori. In ogni epoca, quando un pericolo si affaccia all'orizzonte, tutti si affrettano a nascondere denaro e oggetti di valore in scrigni, pentole o vasi, poi li seppelliscono in luoghi sicuri, ma facili da ricordare, sotto il pavimento, nell'intercapedine tra due muri, in una grotta, oppure più spesso nei campi, vicino a un albero o a una fonte. Era consuetudine lasciare insieme al tesoro un segno di riconoscimento, per esempio un anello, nel caso si dovesse poi provare di essere i legittimi proprietari. Annotare il luogo, per esempio su una mappa, poteva essere una scelta naturale, ma aveva anche le sue controindicazioni, nel caso si venisse catturati. Per cui anche la mappa doveva essere nascosta a sua volta, per poi essere ricercata e contesa con la stessa intensità del tesoro vero e proprio. In molti casi, passata la tempesta, questi tesori furono recuperati, ma non sempre fu possibile. Per esempio, se il proprietario aveva perso la vita in quei tragici eventi o era stato portato lontano in catene senza più tornare. Ed ecco che il tesoro, ben occultato, comincia l'attesa del suo scopritore, per il quale esso è sogno, miraggio, ossessione, soprattutto desiderio di una vita nuova e migliore. Allegra Iafrate, addetta culturale del Ministero degli Esteri italiano. L'origine di molti tesori risale alla tarda antichità o all'alto Medioevo. Come si spiega?
I tesori sono sostanzialmente la controparte di uno scenario di guerra o di spoliazione, di incertezza economica e politica. Per questa ragione ne troviamo dei depositi o dei nascondigli di molti preziosi insieme o di tante monete tutte raccolte insieme, in questo caso si parla proprio di tesoretti, proprio in quelle fasi storiche in cui c'è più pericolo per la sicurezza delle persone e quella dei loro beni. Non è strano quindi che a partire soprattutto dal V o VI secolo, momenti in cui l'Europa e l'Italia vengono invase da cosiddette popolazioni barbariche, si ritrovino molti nascondigli, anche oggi effettivamente, di tesoretti. Un altro periodo interessante per le narrazioni che riguardano i tesori comincia a partire dal VII secolo con la progressiva espansione in tutto il Mediterraneo dell'Islam. Arriva a minacciare la Spagna e poi il resto dell'Europa. E quindi un altro momento che si lega a nascondigli di tesori e poi anche a narrazioni di tesori è proprio quello che comincia col VII secolo.
Il desiderio di tesori, lei scrive, ha diverse sfumature di colore: giallo, rosso, bianco.
Volevo in questo libro raccontare per prima cosa un immaginario, ricostruirlo, perché naturalmente non tutti i cercatori sono animati dallo stesso tipo di desiderio e quindi ho usato questi tre colori in qualche modo per fissare anche da un punto di vista visivo, se vogliamo, tre possibili filoni di racconto. Il giallo come la sabbia del deserto mi serviva per raccontare il desiderio di quei cercatori che, come per esempio caso eclatante in Egitto, cominciano a cercare nel ricchissimo sottosuolo, perché l'Egitto ha un patrimonio archeologico straordinario, moltissime tombe ipogee, e quindi comincia proprio in questa parte del Nord Africa, e non è un caso che si trovi anche nelle Mille e una Notte moltissime novelle che raccontano di questi cercatori, di questi tesori nascosti in caverne o sottoterra, comincia proprio qui una vera e propria ricerca strutturata. C'erano dei cercatori chiamati in arabo mutalibun che si organizzavano in confraternite vere e proprie, in associazioni quasi, pagavano anche una retta allo Stato sui ritrovamenti e questi spogliavano sistematicamente quello che potevano trovare di tombe e di cose nascoste sottoterra. Quindi il giallo come la sabbia del deserto mi serviva per raccontare, diciamo così, il desiderio del tesoro proprio per la ricchezza. Per cui questo era il primo punto. Per quanto riguarda il secondo colore, il rosso, ho utilizzato per evocare il sangue che bagna le sante reliquie. Questo per raccontare in qualche modo la ricerca mistica, perché non si cercano tesori solo ed esclusivamente per avidità, ma esiste a volte anche un senso diverso. Nel caso delle reliquie, che noi siamo abituati naturalmente ad associare alla sfera del sacro, come tutto quello che ha toccato e appartenuto a un santo, sia un pezzo del santo stesso, del suo corpo, o anche un oggetto che magari portava su di sé o del suo vestiario, le reliquie durante i secoli centrali del Medioevo diventano oggetto non solo di, come dire, una ricerca solo mistica, ma anche proprio materiale. Le reliquie avevano un costo, un valore, e non è un caso che la reliquia in qualche modo più famosa di tutte, quella legata al Graal, cioè il sangue di Cristo raccolto nella coppa dell'ultima cena, è proprio in queste fasi centrali del Medioevo che dà luogo a tutta una serie di narrazioni, di romanzi in versi, in prosa, che raccontano le avventure dei cavalieri. Quindi quello che è raccontato tramite la storia del Graal è in realtà uno specchio, se vogliamo, di tutta quella ricerca e anche compravendita, falsificazione e acquisto di reliquie che in quegli secoli in Europa era al centro anche di tanti scenari politici e non solo religiosi, perché in questo caso ovviamente possedere una reliquia importante e spesso si venivano ritrovate miracolosamente anche sottoterra, così come un tesoro, come noi ce lo immaginiamo, possedere una reliquia di questa importanza poteva portare proprio un indotto economico anche alla chiesa, al monastero o al palazzo che le possedeva. Quindi anche questo, in qualche modo, il colore rosso poteva evocare un certo tipo di ricerca. Il terzo colore che ho utilizzato è il bianco, che mi serviva per evocare invece il colore del travertino o del marmo, quindi quello che per noi è in qualche modo l'immaginario archeologico, meglio dire in questo caso forse proto-archeologico, perché soprattutto a partire dal 1300 e soprattutto in Italia, ma non solo, si comincia a cercare quello che emerge rispetto alla ricerca del passato. C'è un interesse non più solo per il costo di quello che, come poteva essere per i ricercatori dell'Egitto, per il costo dell'oggetto che viene ritrovato, il suo valore in oro, non più solo per quanto riguarda, diciamo, l'evocazione di una sfera del sacro, ma invece proprio per la riscoperta del passato che ha valore in quanto tale. Quindi vengono fuori dalla terra, è un caso interessante che racconta per esempio Petrarca nelle sue lettere, che lui comprava dai contadini che lavoravano nelle vigne le monete romane che saltavano fuori quando loro per esempio preparavano il terreno. E a Petrarca non interessavano tanto perché erano di oro, ma perché attraverso quella piccolo pezzettino che gli raccontava un pezzo di storia della numismatica, lui ricostruiva un contesto. Quella quindi che è l'archeologia nasce, diciamo, in questo periodo in qualche modo legato a questi interessi di antiquaria. Quindi giallo, rosso e bianco potevano essere, sono stati nel libro, tre filoni da far intrecciare, perché ovviamente ci possono essere tutte e tre le componenti o solo alcune tutte insieme, per raccontare varie storie di cercatori attraverso le pagine del libro.
I cercatori di questi tesori sembrano moltiplicarsi in età moderna.
Noi sappiamo che in età moderna ce ne sono parecchi, soprattutto perché le fonti da cui traiamo informazioni sono di più in età moderna, quindi non sappiamo esattamente quanti ce ne fossero prima, ma possiamo avere un'idea un po' più precisa perché sono rimasti moltissimi atti processuali, soprattutto legati a ricerche fatte con mezzi magici per trovare tesori. Queste erano condannate dall'Inquisizione perché si ricorreva spesso a pratiche considerate eretiche o eterodosse, e quindi attraverso gli atti dei processi, le testimonianze e tutti gli incartamenti sostanzialmente noi sappiamo qualcosa di questi cercatori, come cercavano, dove, perché. Nei paesi di lingua germanica Lingua tedesca, la Svizzera, anche appunto la Germania, l'Austria, la parte del Tirolo. Sappiamo che c'erano molti cercatori e quindi in questo proprio ce lo raccontano proprio gli atti dei processi.
A un certo punto, però, questa smania di cercare tesori finisce.
Non sono sicura che finisca veramente la smania di cercare tesori. Di sicuro in un paese come l'Italia, in altri paesi come l'Europa, se vogliamo, esiste anche una questione legata alla protezione del patrimonio culturale, perché quelli che sono tesori in certi secoli oggi sono considerati, o possiamo considerarli a tutti gli effetti, patrimonio archeologico, perché si tratta di cose nascoste sottoterra. Quindi da un lato interviene la legge a proteggere certi ritrovamenti e il fatto stesso di cercare viene regolamentato. Oggi in un paese come l'Italia non si può legalmente andare in giro con un metal detector, a meno che non si stiano facendo degli studi di geologia all'interno quindi di un certo quadro normativo. Quindi questo è un aspetto anche proprio tecnico. D'altro canto, quello che forse cambia un po' è la ricerca con mezzi magici, cambia proprio la mentalità in questo senso. Ma i cercatori non vengono senz'altro meno. Io credo che il gusto di trovare tesori o il desiderio di farlo siano rimasti gli stessi e in alcuni altri paesi, per esempio l'Inghilterra, dove esiste una legislazione diversa, ci sono proprio gruppi organizzati che nel weekend si trovano e vanno tutti in giro a cercare tesori nelle brughiere perché effettivamente è permesso e concesso farli.
Allegra Iafrate, il tesoro per eccellenza sembra essere quello di Re Salomone.
Non so se sia la storia dei tesori per eccellenza, di sicuro lo è diventata per me perché l'ho studiata molto attraverso la tradizione di tanti popoli che nel corso del Medioevo raccontano tradizioni legate al tesoro di Salomone. In realtà quello che viene fuori da tanti racconti della storia del Medioevo e anche e soprattutto prima della tarda antichità è questo, fin da quello che vediamo ancora scolpito sull'arco di trionfo di Tito, se uno va nei fori romani lo vede, si assiste a un corteo che celebra la vittoria di Tito a Gerusalemme. Tra le cose portate via, che era costume per i romani tornare in patria facendo vedere che cosa fisicamente si era portato via da certi luoghi, si vedono alcuni oggetti sacri importanti che erano stati portati via dal tesoro del Tempio di Gerusalemme. Questo era un dato storico e alcuni di questi oggetti, anche molto preziosi in oro, rimasero a lungo a Roma, in alcuni luoghi deputati. Poi, con le invasioni barbariche cosiddette, alcuni di questi oggetti vengono portati via e noi ne perdiamo le tracce. Però, da un lato, i racconti della comunità ebraica, dei rabbini, mantengono viva la memoria simbolica di questi oggetti. Dall'altro, anche cronisti della tarda antichità e poi anche all'interno del mondo islamico riprendono in qualche modo la tradizione di questi pezzi che erano stati depredati, di cui si era persa traccia, ma di cui ogni tanto si raccontava che fossero comparsi qua e là, seguendo in qualche modo l'itinerario dei popoli che si erano appropriati man mano delle ricchezze di Roma, dopo il sacco di Roma, per esempio, a seguito dell'invasione dei Goti. Quindi questa narrazione in maniera carsica ricompare attraverso i secoli. Quello che è interessante non è tanto di che cosa consisteva il tesoro di Re Salomone, ma il fatto che si evocasse il re per eccellenza e in qualche modo l'autorità per eccellenza, e anche se vogliamo l'aspetto esotico, per cui tutte le volte che poi, anche secoli dopo, si voleva fare un'operazione di appropriazione culturale evocativa, si diceva che quel pezzo, quel certo pezzo, quella coppa così straordinaria, così ricca, così meravigliosa, doveva per forza essere parte del tesoro salomonico. Quindi non è un argomento di natura proprio storica, ma direi più che altro simbolica.
In questa puntata ci accompagna come colonna sonora l'Oro del Reno di Richard Wagner.
Wagner, musica a metà dell'Ottocento, una tradizione che era nota fin dalla metà del 200 nel mondo germanico e che aveva radici ancora più profonde, probabilmente attingendo a materiale che si era stratificato già nel V e nel VI secolo. E racconta la storia di un tesoro maledetto che asconde le versioni, peraltro, che non coincidono, perché una è tramandata in una versione norrena, quindi in qualche modo dei popoli della Scandinavia, e un'altra invece è tramandata un po' più tardi in tedesco antico. Quello a cui lui attingeva erano in parte racconti di cronaca, se vogliamo, trasfigurati nella fase in cui in Germania e al centro dell'Europa si trovavano alcuni regni romano-barbarici in lotta fra loro. Per cui è sullo sfondo culturale delle lotte tra Unni, Burgundi, Visigoti e Merovingi che in qualche modo prende forma la storia di un tesoro maledetto e delle lotte tra i clan. Questo quello che succede è che poi questo tesoro se ne perde la traccia, viene buttato nel Reno, nessuno lo trova, ma tutti i possessori che man mano che lo hanno avuto muoiono uno dietro l'altro perché si uccidono in maniera cruenta.
Il tesoro è spesso affidato alla custodia di nani o draghi.
Noi associamo moltissimo l'idea del drago proprio alla materia dell'oro del Reno e alla materia germanica delle saghe tedesche del Medioevo, perché nella storia legata proprio alla saga dei Nibelunghi si racconta che questo tesoro favoloso era custodito da un drago. E l'associazione tra draghi e tesori non la ritroviamo soltanto in Germania, ma in realtà se andiamo a vedere risale già all'epoca classica, perché già nei testi romani e greci prima i tesori o tesori molto preziosi erano protetti da draghi. Un caso tipico è quello del vello d'oro che Giasone deve recuperare nella Colchide, che è protetto da un drago, ma anche deve sconfiggere un drago che protegge l'entrata del giardino delle Esperidi, dove sono le mele d'oro. Per cui si tratta già di una tradizione classica che poi nel tempo storicamente passa al mondo del Medioevo europeo, se vogliamo, però il tramite è già classico. Da un certo punto di vista leggiamo, da un certo punto in avanti, delle tradizioni che dicono che il drago è il custode perfetto perché si considerava che i rettili, drago e serpente in greco si dicono nello stesso modo, quindi c'è una sostanziale ambiguità formale, i rettili non chiudevano mai gli occhi, quindi avrebbero esercitato in qualche modo una vigilanza costante. Per cui l'idea del drago custode viene da molto lontano e poi ce la ritroviamo anche quindi nel Medioevo germanico, ma non è solo lì, per esempio è meno noto forse, ma anche nel mondo islamico ci sono draghi a custodia di tesori anche in contesti completamente desertici, per esempio draghi che proteggono dei pozzi come la Mecca, ma non solamente quindi nelle paludi o nelle grotte.
Nel 1938 Heinrich Himmler, il braccio destro di Hitler, compie un misterioso viaggio a Cosenza. Cosa sta cercando?
Sta cercando la tomba di Alarico, re dei Goti, che secondo alcuni cronisti, dopo aver saccheggiato Roma, muore non tanto lontano da Cosenza e viene sepolto nel fiume Busento. Quello che è interessante è che le cronache raccontano che il corso del fiume viene deviato, viene scavata la tomba e Alarico, come tutti i re di popolazioni germaniche, viene sepolto con un ingente corredo funerario. Corredo che peraltro doveva essere particolarmente ricco, visto che Alarico aveva appena finito di spogliare Roma dopo averla messa a ferro e fuoco. Per cui si è sempre favoleggiato, anche se non è mai stata trovata traccia di questa tomba, che si trovasse sotto il Busento da qualche parte questa tomba straordinaria. Naturalmente nell'ottica della propaganda hitleriana di recuperare le radici ariane della razza, quindi anche il mito della forza del popolo germanico, ritrovare la tomba del grande guerriero goto Alarico che aveva sconfitto Roma aveva anche una valenza simbolica, per cui Himmler viene mandato a cercare la tomba, cosa che non trova effettivamente, ma è un mito che ancora spesso anche oggi viene evocato rispetto alla Calabria.
Allegra e Afrate, tutti desiderano i tesori, ma questi sono posti sotto la protezione del diavolo o di altre creature inquietanti.
Il fatto che spesso i tesori si trovino sottoterra, perché i primi tesori sono, come si diceva prima, dei corredi funerari, non sempre ma spesso, questo fatto mette i tesori a diretto contatto con il mondo infero, col mondo dei morti, col mondo di tutto ciò che è nascosto alla vista e anche spaventoso. Questo evoca naturalmente tutto quell'aspetto demoniaco e anche infernale di cui tu parlavi. Per cui quello che si credeva, e lo si è creduto per moltissimi secoli, è che per liberare i tesori, prima di tutto per rivelarli, perché c'era il problema di trovare esattamente dove si trovassero, ma poi anche per liberarli dalla custodia sovrannaturale e ovviamente perniciosa dei demoni, era necessario mettere in campo tutta una serie di, non proprio scongiuri, ma vere e proprie pratiche di magia rituale. Per cui troviamo, sia nei processi che anche alcuni manoscritti proprio delle vere e proprie ricette con istruzioni su come si doveva fare per potersi avvicinare senza pericolo ai tesori. E quindi c'era tutta una parte di preparazione, di vestiario, preparazione dei cercatori tramite digiuni, preghiere. Quindi, oltre a una preparazione, come dire, pratica di questo tipo, poi si potevano anche creare come degli amuleti che venivano anche questi consacrati sotto, si chiamavano sigilli o pentacoli, e spesso venivano dati ai cercatori che li tenevano su di sé in modo da non essere toccati. Oppure si precisa che si doveva incidere per terra una specie di cerchio, che è quello che anche oggi noi associamo al cerchio della magia, in modo che lavorando all'interno di questo cerchio, che veniva poi protetto da parole potenti che potevano tenere lontane le forze demoniache, si poteva scavare senza esserne disturbati. Questi sono alcuni, diciamo, dei metodi utilizzati, ma se uno legge le carte dei processi si rende conto che c'era tutto un mondo proprio di incantesimi, di pratiche e di rituali che venivano messi in campo per poter operare senza pericolo. Il tesoro è quasi sempre una realtà a cui si tende, ma che poi sfugge. Da un lato c'è anche uno stigma, se vogliamo, anche proprio morale, soprattutto nel Medioevo, cioè l'idea che sia ricchezza facile, una ricchezza non guadagnata, non meritata, e quindi una ricchezza di cui ci si debba liberare o della quale non si possa mai godere appieno. Per esempio, si racconta spesso, questo è un motivo che torna anche nel folklore, nelle fiabe, del fatto che uno trova un tesoro, ma poi questo si trasforma in carbone o qualcosa di nessunissimo valore. O anche di un tesoro, questo già anche risale al mondo classico, che il diavolo ti dà qualcosa e poi in realtà torna indietro al diavolo stesso e quando tu credi di averlo in mano, in realtà non ne puoi godere. Quindi c'è tutta un'ambivalenza. Il desiderio è ritrovarlo, ma poi esiste anche un discorso di natura più etica o morale che ti impedisce veramente di goderne appieno.
Questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, ha approfondito il libro della nostra ospite, Allegra Iafrate, Cercar tesori tra Medioevo ed Età moderna, la terza. Di recente anche Luciano Canfora si è interessato al tema nel suo Il tesoro degli ebrei, Roma e Gerusalemme, ancora la terza. Molte storie di fortunati ritrovamenti, poi, sono tramandate nelle novelle delle Mille e una Notte, in varie edizioni. Anche la celebre trilogia di Tolkien, Il Signore degli Anelli, trasposta in film di successo, si è ampiamente nutrita di queste leggende medievali, di nani, draghi e tesori.
Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli. Tre furono dati agli elfi, gli esseri immortali più saggi e leali di tutti. Sette, ai re dei nani, grandi minatori e costruttori di città nelle montagne. E nove. Nove anelli furono dati alla razza degli uomini, che più di qualunque cosa desiderano il potere.